Dunque, dei vostri colleghi mi hanno fatto presente che ieri mancavano delle informazioni, e effettivamente mancavano. Quindi vi ho detto che metterò online le lezioni, ma non vi ho detto dove. Questo potrebbe essere interessante saperlo. Il sito si chiama www.sociologica.it. Per chi è proprio affamato di sapere, ci sono comunque online già le lezioni degli ultimi 5 anni, quindi volendo uno può tranquillamente andare a razzolare nel frattempo. Tenete presente che www.sociologica.it, corsi, eccetera, eccetera. Dicevo, le metto normalmente online nel fine settimana. Però non è detto, forse anche qualche giorno più in là, perché è un periodo un po' incasinato, quindi non vi allarmate se non le trovate domani, perché non riuscirò a mettercele, credo che le metterò lunedì o martedì queste. E quindi questo era uno dei punti focali sui quali volevo dirvi. Avete qualche questione, qualche domanda, qualcosa? Allora, questa cosa chiariamola una volta per tutte. Poi venite nel break e mi parlate di quello che vi è venuto in mente. Ora, il break, teoricamente, chiamandosi break, dovrebbe essere un momento in cui sto zitto, perché parlare per 2 ore di fila c'ha un che di faticoso, ma non è tanto quello il problema, quanto il fatto che i vostri spunti non è che sono, come dicevamo ieri, vostri e non sono venuti in mente a nessun altro. Probabilmente sono venuti in mente a parecchie persone. Per cui se me ne parlate in separata sede, io chiarisco voi, ma non chiarisco tutti gli altri. Quindi non è che vi fate un favore, lo fate un po' a tutti quando avete un dubbio, quando vi viene in mente qualcosa. E questo tipo di comportamento è uno di quelli che vorremmo, come dire, incentivare. Vorrei che riprendesse un po' di quota, perché si tratta di un modo di fare cooperativo, che la nostra cultura sta sbadatamente affossando da un paio di secoli a questa parte, e poi si sorprende che non c'è solidarietà. È tutto molto divertente, no? Però è così. Non ci interessano le questioni, come dire, filosofiche o le idee geniali, se vi vengono, vengono a voi, rimangono a voi perché tanto gli altri non le portano avanti. Sono i dubbi, sono le questioni che vanno condivise, sono quelle cose che teoricamente dovrebbero succedere su Facebook, no? Dove c'è questo culto del condividi, Facebook, YouTube, eccetera, eccetera, e le condivisioni si risolvono in mi piace. Ci avete mai fatto caso a questa cosa, no? Riuscire a far parlare qualcuno pure su Facebook è diventato impossibile. Quindi noi ci troviamo in questa curiosa situazione, come diceva Umberto Eco qualche anno fa, che abbiamo una miriade di canali per parlare e niente da dire. Mentre prima ci trovavamo nel contrario, quindi c'era molto da dire e non si riusciva a sapere come fare a dirlo perché era difficile, oggi abbiamo questa pletora di situazioni, tutta pletora di luoghi che poi alla fine ti riducono al silenzio. Cerchiamo di evitarlo, perché il silenzio è l'anticamera di quello che dicevamo ieri, dello spettatore fermo. Sta zitto e tutto al più schiaccia il pulsantino del telecomando per dire mi piace. Non ci frega niente di questo. Ci frega invece appunto che si cominci a ragionare in un'ottica che sia inclusiva. Riprendendo quello che dicevamo ieri dell'et-et, è un'ottica nella quale ci sono io, ma ci sono anche gli altri. Non ci sono solo io, perché se sono solo io sono condannato. Sono condannato da molti punti di vista, sono condannato da una mancanza di relazioni significative, sono condannato dal punto di vista psicologico del riconoscimento altrui, sono condannato perché io sono debole, che mi piaccia o meno, quindi posso aver bisogno di cose, posso aver bisogno di supporto, di tanti tipi di supporto. E quindi non è sano e non è intelligente lavorare da sé. Lavorare sempre tutti contro tutti. Però, se ci avete fatto caso, la visione del mondo che la nostra cultura propugna è fondata sul tutti contro tutti. Prendiamo 2 esempi al volo, poi cominceremo eventualmente la lezione vera e propria. Le teorie economiche classiche, che ci dicono la concorrenza perfetta, quella con la quale ci spaccano le palle da 3 secoli a questa parte. Che non esiste per chi sa un po' di economia, perché richiede una serie di condizioni che non si verificano mai nella realtà, però di fatto cosa ti trasmette? Ti trasmette l'idea di essere tu contro il resto del mondo. Una logica da Highlander. Highlander era un bel film, però era un film, finiva lì. Con la concorrenza economica invece siamo continuamente e costantemente immersi in questo clima. Dice, vabbè, ok, la concorrenza economica, magari è vero. Vabbè, parliamo di Darwin. Le specie. Che fanno le specie? Combattono le une contro le altre allo strenuo. Ed è una cazzata, perché non è vero. Dopodiché l'ecologia si è accorta che tutto sto combattere è anche alternato da lunghi momenti di alleanza. No? Un ecosistema è fatto di che? Di tante specie che convivono, non di tante specie che si scannano le une con le altre. Noi, questo forse vi scioccherà, siamo delle colonie ambulanti. Noi ospitiamo miliardi di esseri, parassiti, simbionti, altri microrganismi che vivono nel nostro intestino, vivono sulla nostra pelle, tutta una serie di cose. Per cui anche da quel punto di vista l'idea di essere autosufficienti è assurda. Noi non siamo autosufficienti. Nel momento in cui quei piccoli organismi mancano, noi ci lasciamo la pelle. Quindi noi siamo legati anche a loro. Solo che sta cosa non la riusciamo a vedere, perché sono secoli che nessuno ce lo dice. Noi siamo quelli che si ergono contro il mondo, tutto il mondo, e che sono quindi condannati a cadere, chiaramente. Quindi noi lavoreremo molto sul concetto di cooperazione, invece, anche perché il buon senso ci dice che se noi fossimo stati quelli che combattono continuamente gli uni contro gli altri, staremmo ancora al tempo delle caverne. Ci sarebbe uno con una mazza bella grossa che ogni tanto spacca la testa a un altro e finivamo lì. Invece, casualmente, noi siamo quelli che convivono. Convivono talmente bene che siamo riusciti a diventare forse troppi, 8 miliardi tendenzialmente. Ed è pensabile che 8 miliardi di persone siano costantemente tutti in guerra gli uni con gli altri, oppure suona un po' come una colossale stronzata. Quindi questo atteggiamento di divisione continua è un atteggiamento che Moran critica molto bene nel suo libro, che quindi non a caso leggiamo, ed è un atteggiamento che risponde a quell'altro paradigma che vi ho menzionato ieri, che è l'out-out, o, quindi o bianco o nero. Questo è il mondo del grigio, o del multicolore, comunque non del bianco e del nero. È il mondo delle altre opzioni, e le altre opzioni ci sono quando ragiono in termini di et-et. Ovvero sia bianco, nero, grigio, rosso, verde, giallo, tutto insieme. Perché il mondo è molto più complicato di una semplice opposizione binaria. Non è descrivibile in termini di opposizione binaria, ma noi da parecchi secoli, non soltanto i 300 che vi ho accennato adesso, stiamo andando avanti a suon di opposizioni binarie. Quella più corrente, quella più normale, quella che probabilmente conoscete tutti, è noi-loro. Questo cosa ci dice delle opposizioni binarie? Ci dice che sono falsamente oggettive. Oh, se qualcuno non capisce le parole, manina, e dice che vuol dire falsamente oggettivo? Perché non è che mi stupirebbe particolarmente, perciò, come dire, diciamocelo. Vuol dire falsamente oggettivo che trasmette un messaggio ingannevole, ovvero sia ti dice ok, o vuol dire che ci sono due parti equivalenti. No. Nelle due parti, di norma, una è buona e l'altra è cattiva. Per cui io faccio finta di dire una cosa oggettiva, ma sto dando un giudizio di valore. Quando io dico noi o loro, chi è il migliore della coppia? Di solito noi, a meno che non siamo autolesionisti e quindi finiamo abbastanza rapidamente. Quindi, come vedete, quando dico bianco o nero, di solito scelgo il bianco. Che poi se la pelle siano gli scacchi o quello che vi pare, ad ogni modo, di fatto, sono una serie di modi di descrivere la realtà che si spacciano per oggettivi e neutrali, ma non sono affatto né oggettivi né neutrali, sono fondamentalmente valutativi. E questa è una. Ah, ci sarebbe ancora un altro accenno, e ve lo faccio subito, tanto lo riprendiamo con calma. Qualcuno è al corrente delle leggi che descrivono il cosmo? Qualcuno si interessa di astrofisica, di scienze dure, di cose di questo genere? Beh, potreste. Ad ogni modo, saprete probabilmente che uno dei principi che descrivono in qualche misura il set di leggi con cui abbiamo deciso che è costruito l'universo è il secondo principio della termodinamica. Il secondo principio della termodinamica è quello che in qualche misura che descrive l'entropia. L'entropia cos'è? È uno stato di disordine generalizzato in un certo senso, ovvero sì, è il grado verso il quale tenderemmo se tutte le sorgenti energetiche dell'universo continuassero a dividersi all'infinito fino a raggiungere un minimo comune denominatore. Questo minimo comune denominatore sarebbe di fatto un'energia uniformemente diffusa in tutto l'universo, ma di tale livello infimo da non essere in grado di sostenere la vita, di sostenere le stelle, insomma, ci avviamo brillantemente verso questo tipo di catastrofe cosmica che dovrebbe accadere fra qualche miliardo d'anni, quindi inutile preoccuparsi. Però qual è il problema? È che se ci fate caso, siamo un'altra volta nello stesso modello formale, ovvero sia anche la fisica che vorrebbe essere oggettiva privilegia la divisione. Tutto si divide, tutti contro tutti, costantemente, è sempre quel movimento lì, no? Ed è il movimento di divisione, il movimento logico di divisione. I nuovi scienziati, quelli un po' più avvertiti oggi, si sono accorti che questo è soltanto una parte della storia. Perché dicono, è vero, assistiamo a dei fenomeni entropici, quindi vediamo cose che decadono, vediamo costantemente questo accadere intorno a noi, ma vediamo anche cose che si organizzano. Vediamo stelle che nascono, non vediamo solo stelle che muoiono. Vediamo fenomeni che designano un grado superiore di organizzazione. Quindi, come vedete, anche nelle scienze dure ci si sta rendendo conto che i paradigmi con i quali stiamo ragionando negli ultimi 100 anni, diciamo più o meno, perché tenete presente che Einstein è del 1905, la relatività ristretta, quindi più o meno siamo lì, ecco, negli ultimi 100 anni abbiamo guardato le cose da un punto di vista parziale, come se l'universo non potesse che degradare, non potesse che finire in questo mormorio, come avrebbe detto Eliot, se conoscete gli uomini vuoti. E invece non è vero, manca tutta l'altra parte. Qualcuno di voi che ascolta i Muse? Forse? No. L'ultimo album dei Muse, se non è uscito un altro nel frattempo, si chiama The Second Law. È quella legge lì. Guarda caso, anche loro, quindi come vedete c'è una ramificazione di significati abbastanza interessante, anche loro hanno dedicato un disco alla seconda legge, ovvero sia la legge che parli della cooperazione, che parli dell'organizzazione, che parli della costruzione, non solo della distruzione. Ma il nostro pensiero è un pensiero che è focalizzato essenzialmente sulla fase distruttiva. Tutti contro tutti, sempre, che siano gli atomi, che siano gli animali, che siano gli esseri umani, non siamo riusciti a inventarci niente di diverso che questa lotta generalizzata, che tra l'altro, vi ripeto, non si osserva in natura. Io vedo gente che si scontra, ma quanta gente in più vedo che convive, che collabora, che si dà una mano, che non si crea problemi, eccetera, eccetera, eccetera. Quelli non li vediamo mai, non è un caso, no? Anche alla televisione, quali sono le grandi notizie? Quelli che si scannano, non quelli che sono stati tanto bene se sono fatti una bella pizza insieme. Quelli infanno notizia, perché è un mistero, però di fatto è così. Quindi l'accento cade sempre, no? Per tutti i vari sentieri che noi siamo in grado di seguire nella realtà, l'accento nelle nostre culture cade sempre su questa parte di conflitto, su questa parte di opposizione, su questa parte di scontro, che ovviamente non sto negando esista, perché se no staremmo da capo a 12. Vi sto solo dicendo che esiste questo, ma esiste anche il resto. E se noi non ridiamo un po' di fiato al resto, la situazione è molto antipatica. Perché vi faccio questi ragionamenti in apertura? Perché vorrei che capiste che uno dei risultati di questo stato culturale è il vostro essere qui. Voi direte in che senso? Nel senso che un corso di studi e di riflessioni sulla sicurezza come il nostro ha senso in una situazione di, come dire, sbandamento culturale, mettiamola così, di problemi culturali, no? Non ha luogo in contesti in cui c'è pace, tranquillità, cooperazione, eccetera. Questo perché? Perché il problema della sicurezza, oltre ad essere un problema di percezione della sicurezza, è un problema eminentemente culturale. Quindi non è un problema che si risolve semplicemente aumentando le telecamere, aumentando le persone con le pistole, aumentando i presidi sul territorio. Non funziona. Il problema della sicurezza è un problema che va affrontato così, perché stiamo parlando appunto di ragionamenti a tet, quindi non è che quelli improvvisamente vanno tolti, ma va integrato con una fase di ricostruzione. Ricostruzione di rapporti, ricostruzione di affidabilità della cultura, ricostruzione di certezza nelle relazioni, che siano queste giuridiche, personali, quello che volete. Ma se non lavoriamo su quel piano, la sicurezza resterà un problema per tutto il XXI secolo, anzi peggiorerà. Perché la sicurezza è una situazione nella quale io mi sento in grado di prevedere ciò che potrebbe accadere. La sicurezza in termini sociologici, in termini esistenziali, è assenza di sorprese. Questo è il punto. mentre oggi le sorprese fioccano. Che vuol dire assenza di sorprese? Vuol dire anche, ovviamente, capacità di interpretare ciò che accade. Ecco perché vi dicevo ieri che il sapere è fondamentalmente connesso con la vita e non solo col lavoro. Il livello di percezione di insicurezza di oggi è strettamente correlato al trasformare il sapere in uno strumento lavorativo e basta. Mentre tu hai bisogno di sapere perché sta succedendo questo, perché non si trova lavoro, perché i prezzi della benzina aumentano, perché certi attori internazionali non fanno quello che dicono, perché certi altri fanno anche troppo, eccetera, eccetera, eccetera. Da questi livelli grandi a quelli piccoli del poter uscire la sera senza qualcuno che ti aggredisce, è tutto un problema di percezione e di aspettativa. Quando io, a torto o a ragione, mi sento in grado di poter prevedere che vivrò tranquillamente nei prossimi tempi, io sto meglio, sono ottimista, ho fiducia, consumo e tutte le cose che vi raccontano. Se io esco la mattina e non so se tornerò a casa, magari esagerando evidentemente, no? Perché come forse saprete Roma è una delle metropoli con una percezione di rischio assoluta, io vivo a Roma da 50 anni e non mi è mai successo nulla, quindi non è che esco con l'elmetto la mattina e dico oddio mo andiamo in trincea e vediamo che succede, però di fatto qualcuno lo pensa. E se qualcuno lo pensa potrà pure sbagliare, ma non è quello il punto di vista che devo adottare io. Il mio punto di vista è cercare di fargli cambiare idea, dimostrargli che non è così. Capite? E questo lo posso fare attraverso una serie di interventi che saranno politici, che saranno amministrativi, che saranno strutturali, che saranno personali. Devo però conoscere la complessità del tessuto urbano e del tessuto sociale al quale mi rivolgo. Ecco perché voi studiate sociologia. Non so se questo è chiaro. Non è casuale. Non è casuale, si scontra evidentemente con una serie di luoghi comuni che possono essere o meno criticati, studiati, compresi, eccetera. Noi siamo, anzi voi più che altro, siete la generazione dei serial televisivi, la generazione di certe narrazioni che hanno evidentemente un impatto a livello immaginario, quindi CSI, NCIS, chi più ne ha più ne metta, quello che volete. Per carità, saprete, cercheremo di farvi conoscere degli operatori reali, quelli che stanno qui, non quelli che stanno lì, di questo settore, dove che vi descriveranno tutte le discrepanze, le differenze fra quello che si vede in televisione e quello che poi è nella prassi. Questo tipo di attività, che comunque è un'attività importante, evidentemente, nessuno dice di no. Però non è un'attività che sia nelle corde di questo corso. Questo corso può essere preliminare attraverso altri studi per poterlo diventare. Questo corso vuole creare degli specialisti in sicurezza che siano in grado di essere più flessibili, perché la sicurezza non è soltanto l'indagine per omicidio, ma la sicurezza è la certificazione sul lavoro, la sicurezza è la capacità di effettuare valutazioni di impatto ambientale. La sicurezza è ormai un po' tutto. Tutte le aziende hanno delle figure specifiche che si occuperanno di questo, sia nelle procedure che negli ambienti, che nei rapporti del personale. Quindi, come vedete, c'è un immenso reticolo di possibilità lavorando in questo settore e quindi non è casuale, come vi dicevo ieri, uno, che troviate abbastanza frequentemente lavoro, due, che continuate a essere tanti. Però il fatto che siete tanti, ripeto, non è soltanto una constatazione che a noi fa piacere, nonostante eventuali discrepanze con l'Ateneo che abbiamo registrato negli anni scorsi, ma che pare si siano per fortuna chetate. Il fatto che voi siate qui è quello che in sociologia è un indicatore. Cos'è un indicatore in sociologia? Ve lo dirà meglio la professoressa Picchio, ma non credo che sia sprecato anticiparvelo. È un fenomeno che di per sé segnala dei processi culturali più importanti. È una spia, mettiamola così. Quindi che indicatore è il fatto che voi siate qui? È indicatore del fatto appunto che il tema della sicurezza è un tema dolente per questa cultura. È un tema sul quale si appuntano molte aspettative, è un tema sul quale si appuntano molte speranze, è un tema che genera molta inquietudine, è un tema importante, quindi è in qualche misura un valore in crescita. Capite? Perché la sociologia ragiona così, perlomeno buona parte della sociologia, io meno, ma comunque. Ragiona dicendo, allora, io immagino che la situazione sia questa, cos'è che mi dice se ho ragione o ho torto? Cioè, come faccio dalla mia teoria a passare a un riscontro pratico? Allora cerco degli indicatori. Allora, se è vera questa cosa, allora probabilmente succederà 1, 2, 3. Vado a vedere se 1, 2, 3 succedono e dico, vedi, dal fatto che queste tre cose accadono, come avevo previsto, posso decidere che la mia ipotesi ha un fondamento. Ok? Domande? No, perfetto, mi dica.
Ieri si è parlato.
Mi passate per favore.
Ieri ha parlato del
fatto del. Cioè, ad esempio, un libro quando si legge, se ci sono cose che ci vogliamo sentire dire, si legge con piacere ed è molto semplice per noi. Se ci sono cose magari non condividiamo, cose che non ci vogliamo sentire dire, è più difficile. Cioè, ma allora comunque una persona quando legge un libro che magari dice cose e non condivide, cioè se non continua a essere convinto delle cose che lui pensa, che vantaggio ne ha?
Allora, in effetti grazie, perché quando ho usato la frase sentir dire ieri non ero particolarmente soddisfatto, anche se questo comunque è un problema, nel senso che noi tendenzialmente fruiamo di materiali culturali in accordo con quello che noi già pensiamo. È difficilissimo che qualcuno vada a leggersi un giornale politico di un'altra parte, è difficilissimo che uno guardi un programma che sa che non condivide, quindi in qualche modo c'è una tendenza a crearci un recinto intorno. Però il mio sentir dire di ieri non voleva dire questo. Il mio sentir dire di ieri voleva dire qualcosa col quale siamo in accordo di passione, qualcosa per il quale sentiamo un interesse preminente, qualcosa che ci soddisfa non soltanto da un punto di vista intellettuale, ma anche da un punto di vista emozionale, da un punto di vista di curiosità, di passione. Questi sono i grandi discrimini. È ovvio che questo non significa che non si può studiare semplicemente in modo razionale, però studiare semplicemente in modo razionale secondo me è più adeguato alle scienze dure, e anche lì ho dei dubbi, perché se voi andate a leggere i libri scritti dai grandi matematici, i libri scritti dai grandi fisici, vi accorgete che per loro quella materia non è fredda, per loro quella materia è viva, e questo è il punto. È una materia viva, è una materia che ti permette di andare molto più avanti. Potrai studiare, se non ti piace il diritto, potrai studiare diritto per tutta la vita, potrai studiarlo con successo, ma resterà una cosa alla quale fai ricorso semplicemente se devi, qualcosa alla quale ti devi costantemente riallacciare perché non te la ricordi. Se il diritto ti piace, ti viene spontaneo parlarne mentre prendi un caffè al bar, descrivere le situazioni della vita in termini di diritto, diventa qualcosa che tu normalmente utilizzi. Quindi questo è il punto. È ovvio che non capita a tutti, non è detto che capiti sempre. In percentuale però credo che sia impensabile che in tutta l'offerta formativa alla quale siete stati esposti fino ad oggi, e quindi chiamo in causa ovviamente anche le scuole, le medie, i licei o quello che avete fatto, non ci sia stata una materia che vi è piaciuta più delle altre, quella nella quale andavate benissimo, quella nella quale rispondevate senza studiare perché avevate già in qualche misura studiato in altri modi prima. C'è sempre, o quasi sempre, perlomeno mi auguro, sennò è triste in effetti, ma comunque, c'è sempre o quasi sempre una parte dello scibile che interessa di più, che attrae di più, che incuriosisce di più. Ecco, quella è una parte che non può essere messa da parte semplicemente perché qualcuno vi dice che non serve. Perché è assurdo, perché quel qualcuno in linea di massima non sa quello che dice, anche se fa finta di saperlo, anche se vi porta un sacco di numeri e di tabelle, per carità, di modi di usare i dati ben oltre il plausibile e illecito ce ne sono a iosa, però di fatto è così, capite? E poi in fin dei conti a voi, se anche ve lo dicono, che ve frega? Però come vedete questo ci riporta a quello che dicevamo ieri. Io devo in qualche misura avere una mia componente interiore solida per poter dire a qualcuno tu di quello che ti pare io continuo. Devo avere una quota di autostima, come abbiamo detto ieri, ma l'autostima è un altro termine liso, oggi come oggi. È quello che io chiamerei un riflesso, una semplificazione di un qualcosa di più importante, che invece in modo un po' più complicato io tendo a chiamare sostanza soggettiva. Cioè tutti noi pretendiamo di essere soggetti, ma spesso e volentieri non lo siamo. Vedremo che c'è un percorso spiraliforme che ci porta ad essere soggetti compiuti. E che cos'è un soggetto compiuto? È qualcuno che ha delle opinioni ed è in grado di difenderle. Qualcuno che è in grado di prendere posizione, come dirà Weber quando parleremo della cultura, anche contro un'eventuale pressione degli altri contro. Anche dicendo cose impopolari, anche non convenendo con la gran parte degli altri, eccetera. So se avete fatto caso che uno dei criteri con i quali noi oggi decidiamo ciò che è giusto o ciò che è buono è un criterio semplicemente quantitativo. Allora che succede? Io non so dove sbatte la testa e viene in mio soccorso cosa? La top ten della musica, il botteghino per sapere che film devo andare a vedere, la televisione che mi dice, ah, milioni di altri l'hanno guardato, e allora? Questo implica che non sia una cazzata colossale? No, anzi, probabilmente, se vogliamo essere proprio cinici, sta diventando una controprova. Se a milioni di persone è piaciuto, probabilmente a me non piace, se vuoi fare lo snob. Se no, dici, vabbè, guardiamolo, però lo guardi con quella sana parte di, no, cinismo e di disincanto che si adegua e che si addice a questa cosa. Voglio dire, i Vicini Panettoni sono da secoli in cima alle classifiche delle visioni al cinema e io se ne vedo uno viene l'orticaria. Quindi io sono strano io, ma comunque continuo a essere strano. Non è che mi vada via l'orticaria perché tutti li vedono. So se questa cosa è chiara. Quindi il criterio del lo fanno tutti è un criterio semplice. Perché uso questo aggettivo? Perché semplice è uno degli aggettivi che Morin predica del tipo attuale di pensiero. Il nostro pensiero oggi è un pensiero semplice. Umberto Eco parla, non solo lui, parecchi parlano di neobarbarie, di rozzezza, io direi più, perché la neobarbarie può avere dei connotati, come dire, dei connotati anche creativi, dei connotati di confusione e di caos generativo, laddove la rozzezza, no, la rozzezza è proprio una, come dire, mancanza di strumenti. E la nostra cultura sta diventando più o meno questo. Voi prendete un dibattito televisivo e che trovate? Insulti, slogan, urli, nulla che ricordi neanche lontanamente il dialogo, quello che dovrebbe essere il confronto, tutte queste cose bellissime che ci raccontano da 150 anni a questa parte. Ecco, quello non c'è, nelle analisi spesso e volentieri non c'è uguale. Se guardate i comportamenti anche a scala globale vi rendete conto che siamo effettivamente regrediti, ma manco poco rispetto a prima, no? Prima, fino alla Seconda Guerra Mondiale, che ovviamente è una catastrofe, ma comunque e segna la svolta, ma ad ogni modo che accadeva? Che quando eri in guerra con qualcuno mandavi il tuo ambasciatore con un documento, lo dichiaravi, prendevi tutta una serie di misure che si erano sviluppate nel corso dei millenni per fare cosa? Per far sì che gli stati si mettessero d'accordo, diciamo comunque, si scontrassero senza coinvolgere persone che non c'entravano. I civili non rientravano nella guerra. Le guerre fino alla prima guerra mondiale, grosso modo, erano guerre combattute fra eserciti, su scenari specifici, con una serie di convenzioni più o meno condivisibili, che evidentemente comportavano uno spargimento di sangue enorme, ma avevano dentro di sé una intenzione di misura, un'intenzione di contenimento. Dalla Seconda Guerra Mondiale in poi questo non c'è più. Noi abbiamo gente che decapita gli altri in diretta sul web e dice che è in guerra. È pure vero che sarà in guerra, siamo d'accordo, ma come vedete è un tipo di guerra che ha perso ogni tipo di raffinatezza, è una guerra brutale. D'altronde la legge della giungla è brutale e noi stiamo parlando di legge della giungla da 300 anni, quindi non è che ti stupisci, come vi dicevo ieri, se ci pensi un attimo, lo stupore non è di casa. Ti stupisce più quello che si stupisce, perché dici, ma tu cervello che ce fai di preciso, che non lo vedi che c'è una linearità pure noiosa in certi casi da questo punto di vista. Ti semina vento, raccoglie tempesta, dicevo, noi stiamo impegnandoci in questa semina da un po' e quindi mo raccogliamo la tempesta che ci meritiamo. Comunque, detto questo, la mia idea, continuo appunto essendo testardo a sperare che si riesca in qualche modo a reagire, e quindi che usciate da qui un tantino più raffinati di come eravate quando siete entrati. Domande? Evviva. Prego.
Riguardo alla lezione di ieri, lei ha parlato di informarsi della realtà che ci circonda. Ciò che avviene intorno a noi, telegiornali, quotidiani, secondo il suo parere, se è possibile sapere quali fonti sono le più affidabili.
Ecco. Il dito nella piaga, come si dice. Allora, è una bella domanda. Dunque, noi abbiamo a disposizione delle possibilità che gli altri, che prima, voi avete a disposizione delle possibilità che noi non avevamo. Nel senso che quando ero giovane come voi, o te compravi tutti i quotidiani che passavano in edicola oppure non riuscivi ad avere una panoramica di quello che veniva detto. Quindi una delle raccomandazioni qual è? Quella di ascoltare più fonti, perché non c'è nessuna fonte che sia oggettiva. Questo è come inutile mentire, pretende che ci sia qualcuno che dice le cose come stanno, anche perché le cose come stanno è una frase che non ha senso, come vedremo, per cui ognuno propone una lettura dei fatti. È chiaro che tendenzialmente, come dicevamo col vostro collega poco fa, noi tendiamo a essere d'accordo con una certa lettura e normalmente a non essere d'accordo con un'altra. Quindi, per fare un buon lavoro, che dobbiamo fare in primis? Dobbiamo leggere quelli con cui siamo d'accordo, ma pure quelli con cui non siamo d'accordo. Perché se io mi faccio una panoramica di testi e di blog, che sono tutti d'accordo con me, me la canto e me la sono e li rimango. Laddove il mio problema è, può darsi che anche quelli con cui sono d'accordo mi stiano dicendo delle stupidaggini? Sì, è probabile. Allora devo leggere anche altri. Devo trovare qualcuno e qui evidentemente una certa competenza si impone. No? Nel senso che leggo oggi, leggo domani, leggo dopodomani e mi accorgo che qualcuno scrive meglio, riflette meglio, argomenta meglio, può essere magari, come dire, messo alla prova andando a cercare i dati e vedendo se sono veri, eccetera, eccetera. E mi costruisco una mappa di riferimenti con i quali tenermi aggiornato. Questo è il punto. Non c'è, come dire, non c'è qualcuno che ve lo può dire. E questo credo che sia uno dei punti sui quali dobbiamo battere. Perché questo vale per l'informazione come vale per tutto il resto. Non c'è qualcuno che può dirvi come pensare. Noi in Italia tendiamo a essere un po' troppo facili da questo punto di vista, pensiamo sempre che ci sia qualcuno che ha la soluzione, ma non c'è nessuno che ha la soluzione adatta per noi, se non noi. Noi a un certo livello di sviluppo personale. Perché la vita non è una passeggiata, purtroppo, non è soltanto divertimento, la vita è anche tante rotture di scatole, tanti problemi, tante inquietudini, e noi dobbiamo essere in grado di gestire anche quelle. Non dobbiamo chiedere aiuto regolarmente a qualcun altro, perché quel qualcun altro molto probabilmente avrà dei suoi motivi, avrà delle sue ragioni che possono essere plausibili, pure buone, ma sono le sue, non sono le vostre. Non so se questo è chiaro. E a voi non serve vivere la vita di qualcun altro, a voi serve vivere la vostra vita, nel bene o nel male, ma quello è il punto, quello è l'obiettivo. C'è un racconto chassidico che è molto bello, gli chassidici sono una corrente ebraica, sia filosofica che mistica, e parla del momento in cui il rabbino Meir andrà a parlare col Padre Eterno, no? Allora il rabbino Meir dice ai suoi fedeli raccolti davanti a sé in omelia, dice: io quando andrò a parlare con Dio non ho paura che Dio mi chieda: Meir, perché non sei stato Salomone? O non ho paura che a un certo punto Meir mi chieda, Dio mi dica: Meir, perché non sei stato Abramo? Il mio grande problema è che Dio mi dica: Meir, perché non sei stato Meir? Questo è il punto. Non serve rifarsi a modelli immensi e voler essere come loro, perché loro sono stati loro in un momento storico particolare, attraverso una vita che hanno vissuto solo loro, attraverso gli incontri che hanno avuto solo loro, non sono replicabili. Quello che è replicabile è la fedeltà alla propria vita, quello sì. Però così facendo tu diventi te stesso, non diventi qualcun altro. Ripeto, nel bene e nel male, con le fatiche e tutto quello che questo comporta, perché vedremo che non è una passeggiata, quella ancora meno della vita normale. Però è l'unico modo attraverso il quale puoi cominciare a, in qualche misura, capire più o meno cosa ti sta succedendo, cosa vorresti fare, se tu puoi intervenire o meno in qualcuno dei problemi che ti stanno a cuore, eccetera, eccetera, eccetera. Di nuovo, chiaramente, devi poterti pensare come in grado di farlo. E questo non è ovvio. Perché i termini di pensabilità delle cose sono una di quelle cose complicate con le quali non ci commisuriamo mai. Però in effetti sono lì, ci sono certe cose che sono impensabili e quindi non le pensiamo. Ma perché sono impensabili? Perché qualcuno ce l'ha detto, perché nella nostra cultura quel tipo di pensiero non si fa. Se io riesco ad astrarmi da questo e a pensarlo, posso andare oltre. posso modificare qualcosa. Non so se qualcuno di voi abbia letto 1984. Orwell, sì, quello del Grande Fratello, poveraccio. Allora, alla fine di Orwell, di quel bellissimo libro che vi raccomando caldamente di leggere, c'è una piccola appendice che ha a che fare con la neolingua. Che cos'è la neolingua? La neolingua è lo strumento di dominio del Grande Fratello. E che caratteristica ha la neolingua, secondo Orwell? Di rendere impossibile pensare la critica. Questo è il punto. Noi pensiamo ciò che possiamo pensare con gli strumenti dati. Non pensiamo tutto, ragazzi. Questo è il punto. Capite? Stavo leggendo proprio oggi la storia di una vostra coetanea pakistana, la quale sta combattendo contro una delle culture più misogine del pianeta, e sta combattendo come? Sensibilizzando, insegnando alle donne, facendo microprestiti alle donne perché intraprendano un'attività commerciale, un'attività creativa. Ed è impensabile in Pakistan. Questo è impensabile. Un uomo pakistano non riesce a pensare che la donna sia altro che, diciamo, la custode del focolare, mettiamola lì così per non peggiorare le cose. Lei sta pensando l'impensabile e sta facendo in modo che altri riescano a pensarlo. Ma in quella cultura, senza questo intervento, la donna rimane quello che è, perché non si può pensare altro. Non so se questo è chiaro. Quindi ciò che noi pensiamo storicamente e soggettivamente è dovuto ai mezzi e agli ostacoli che la cultura e il nostro sistema di apprendimento ci frappongono con le mete del pensiero stesso. Non è una cosa automatica, non è facile. Di nuovo, pensare è molto più complicato di quanto noi non crediamo. E normalmente la grande innovazione quando arriva, quando qualcuno dice ma perché non posso fare questo? E come dicevamo con qualche vostro collega ieri, ti trovi a mal partito, perché è una domanda rognosa spesso e volentieri. C'è stato un film con Valerio Mastandrea, che è uno dei miei attori preferiti, qualche tempo fa, che era, mi pare, non ridere o qualcosa del genere, non mi ricordo mai il titolo, accidenti. Insomma, lui era un chitarrista rock non particolarmente di successo e a un certo punto torna a casa per dare una mano ai fratelli e una delle sue sorelle ha due figli. Allora lui li porta in giro da bravo zio, anche senza avere nessun tipo di competenza evidentemente in proposito, e questi bambini, come tutti i bambini, cominciano a correre. E lui da dietro, non correte! E quella si gira, perché? E lui rimane così. Perché non devono correre? Mistero. Però si dice non correte. Quindi noi viviamo costantemente in situazioni di questo genere. C'è Heidegger, che era un grande filosofo del secolo scorso, censurabile per certi versi ma molto intelligente per altri, che diceva che quando ti scontri col sì stai andando a toccare uno di quelle zone un po' grigie della società. Il sì quale sarebbe? Il si dice, il si fa, il si pensa. Chi è sto sì? Dov'è? Come fa a dirmi quello che devo pensare o a dirmi quello che devo fare? Però ci riesce benissimo, come vedete. Weber la chiamerà azione tradizionale. Quella che io continuo a mettere in atto senza sapere assolutamente perché lo faccio, ma perché si fa? L'hanno sempre fatto tutti, lo fanno tutti quanti intorno a me, lo faccio anch'io. Conformismo allo stato puro. Anche qui il conformismo serve. Una quota di conformismo serve perché tu non puoi essere il bastian contrario sempre. Perché ti spezza le gambe, dà fatica, non ti fa vivere, quindi anche tu hai voglia di vivere una vita normale. Tenetelo presente questo, qui parliamo di dinamiche normali, quotidiane. Quindi tu non puoi ergerti regolarmente a quello che rompe le palle, perché alla fine rimani da solo. Forse vi sarà capitato di avere qualcuno che si comporta così normalmente. Quindi una quota di conformismo è anche utile, è anche comoda, è anche accogliente. Dici, metti, ok, se facciamo tutti quanti la stessa cosa, nessuno mi detesta, non devo discutere con nessuno, sto tranquillo. Una quota. Di nuovo, ci sono dei momenti nei quali, quando sei un po' saggio, quando hai imparato un po' a vivere, ti rendi conto che non puoi metterti con tutti gli altri e devi cominciare a dire no ragazzi, non è così. Però non sempre, perché se no, ripeto, no, una noia, anche lì, mortale. Ok, direi che facciamo 5 minuti di break. bene? Allora, nel frattempo una vostra collega è venuta a dirmi che avrebbe voluto fare una domanda, ma non l'avevo vista, per cui, come dire, rispondo comunque coram populo. Ed era una domanda che ha a che fare con leopardi. Ora, normalmente, siccome venite da scuola, vi è abbastanza presente la questione. Però tenete presente che per una serie di ragioni leopardi ha anche un notevole peso sociologico, perlomeno dal mio punto di vista. Nel senso che è sicuramente uno degli interpreti della modernità che ha più avuto importanza per l'Italia, quindi in qualche misura è opportuno tenerlo presente. Il punto della ginestra in particolare era a proposito della solidarietà. E qual è il problema con la solidarietà? Che la nostra cultura ha avuto un discreto buon gioco a svuotarla di senso attraverso un'analisi razionale, no? Perché? Perché noi, come dicevamo prima, siamo quelli della concorrenza perfetta e dell'individualismo. Quindi, da un punto di vista individualistico, la solidarietà non ha senso, perché io devo dare il mio, che mi sono guadagnato nello scontro con tutto il resto del pianeta, a qualcuno che invece probabilmente non ha fatto quello che doveva, come correntemente oggi la retorica andante, no? Quindi il motivo evidentemente non c'è. Nell'ottica economica, regalare soldi a qualcuno non si connota come un'azione sensata, o comunque sprecare il proprio tempo per aiutare qualcun altro e quello che volete. Qual è il problema? Che questa storia, questo tipo di ragionamento, è un ragionamento estremamente razionale e peraltro molto limitato, perché ha a che fare con una specifica razionalità, che è quella con la quale noi ci balocchiamo recentemente, e che pretende appunto di poter ridurre l'intero vissuto individuale e collettivo a una questione economica. Una baggianata totale, però molto efficace nel distruggere certe cose. Allora, che cosa è accaduto ora? Che noi abbiamo smantellato quasi tutti i valori che ci permettevano di essere un gruppo sociale che viveva in modo abbastanza coeso e accettabile, perfino efficace. E ora non sappiamo più come rimetterli in piedi, perché i valori non sono una questione razionale. Li puoi criticare razionalmente, ma non li puoi ricostruire razionalmente. Io posso spiegarvi quanto, posso sgolarmi per ore a dirvi cos'è la solidarietà, perché è importante che questa sia messa in atto, quali tipi di riflesso ha, ma voi lo capite a livello intellettuale, non lo capite a livello profondo, perché i valori agiscono anche ad altri livelli. Noi non siamo esseri che ragionano soltanto sul livello razionale, come vedremo estensivamente. Il nostro modo di comprendere la vita è estremamente stratificato e complesso. Da qualche parte in questa complessità c'è un posto particolare per i valori. Solo che appunto li puoi criticare, ma non sappiamo ricostruirli. Fa un po' il paio con quello che vi dicevo prima, servirebbe una seconda legge anche per quanto concerne i valori. Se avete fatto caso, leggete e sentite il discorso corrente, c'è costantemente un problema di fiducia. La fiducia la rompi, ma rifarla non è facile. E non sappiamo assolutamente come. Non sappiamo da che parte cominciare, perché qualcuno poi torni a fidarsi. Perché in quel fidarsi c'è un investimento che è estremamente più complicato del semplice investimento razionale. E questo è il punto. Ok? Quindi la solidarietà come la rifai? Allora, qui dobbiamo ovviamente sfumare un po' il discorso. Non è che nessuno sia più solidale, per fortuna. Non è che questi valori siano totalmente scomparsi. Diciamo che fondamentalmente sono usciti dal registro dei valori pubblicamente riconosciuti, mettiamola così. Vengono, come dire, sì, ogni tanto menzionati di sfuggita nei discorsi, nelle platee televisive, eccetera, eccetera. Però nella prassi, come sappiamo, il discorso della solidarietà, perlomeno a livello istituzionale, regge poco. Però che c'è di buono? C'è di buono che tutte le culture sono regolarmente molto più frastagliate di quanto non sembri e che i percorsi individuali sono ancora più frastagliati delle culture. Quindi che succede? Che qualcuno, per qualche motivo, per un accordo profondo con la questione, perché proviene da una famiglia dove quel valore è stato ancora, si è trasmesso con successo, per tutta una serie di ragioni che vedremo, prova solidarietà, si sente solidale, agisce in modo solidale. Ed ecco che qui si divide la questione. Allora, parlare senza agire non serve più a niente. Noi abbiamo parlato talmente tanto in questi anni, in questi secoli, che le parole si sono in qualche modo esaurite, sono diventate degli strumenti lisi, poco efficaci. Entrano da un orecchio e escono dall'altro, come si dice in generale, ma non solo a voi, anche a me. Quali parole sono rimaste efficaci? Quale comunicazione ancora invece riesce a essere efficace? Una comunicazione dove comportamento e parola siano coerenti. Quindi tu, quando riesci a essere un buon agente di socializzazione che trasmette il valore della solidarietà? Quando ti comporti in modo solidale. Non quando facciamo armiamoci a partite, perché quello ormai non funziona più. Tutti i guru che predicano la povertà degli altri ma vanno in giro con Mercedes, non li sopportiamo più. Oggi ci vuole qualcuno che faccia le cose in modo solidale, magari pure senza dirlo, perché a quel punto è molto più efficace l'azione che non la parola. Quando tu vedi qualcuno che si comporta in quel modo, come dicevamo prima, qualcuno che ha il coraggio di farlo, perché oggi come oggi non è che abbia grande mercato essere solidali, per cui vuol dire avere una capacità propositiva ed una resistenza alle critiche altrui. Io ho lavorato molto col terzo settore in tante forme e una delle classiche domande che vengono rivolte agli operatori del terzo settore è: ma chi te lo fa fare a sprecare il tempo così? Sprecare il tempo. Le parole saranno lise ma continuano ad avere un peso in certi contesti. Sprecare il tempo nell'aiutare un malato terminale, sprecare il tempo nell'accudire degli animali che sono stati abbandonati da qualche altro fenomeno. In che senso io posso dire sprecare il tempo? Dal mio punto di vista sprechi il tempo se stai 8 ore in un ufficio a fare l'assicuratore, senza offesa per gli assicuratori. Diciamo che se proprio devo pensare a uno spreco, mi viene più in mente quello che non altri comportamenti. Però di fatto l'ottica corrente è: il tempo è denaro, quindi se tu fai una cosa che non ti viene retribuita lo stai sprecando, anche se questa cosa è importante. Però l'economia si è costruita in un divorzio dall'etica, anche qui non è un caso che l'etica è un'altra parola che torna da tutte le parti, no? Le cose che scompaiono poi vengono invocate regolarmente, ma non è che tornino per questo. Ci limitiamo a invocarle e continuiamo a lavorare e a fare in modi censurabili. Quindi, che dicevo, che nel momento in cui invece qualcuno si comporta in modo adeguato alle sue pretese, a quello che proclama, ai suoi valori, alle sue posizioni, ti crea un problema. Perché a quel punto tu non puoi far finta di non accorgertene. Oddio, dicevo, stavo leggendo ieri un romanzo dove c'era una bellissima frase che dice: l'occhio umano è uno strumento meraviglioso, con un po' d'attenzione è in grado di non vedere le cose più raccapriccianti. Ed è assolutamente vero. Però, voglio dire, no? Abbiamo Bob Dylan che ce lo diceva a 40 anni, quante altre volte dovrai girare la testa prima di accorgerti di una serie di cose? Allora, il punto è questo: tu, quando sei confrontato nel quotidiano con qualcuno che si comporta secondo altri criteri rispetto ai quali che tu ritieni siano necessari, ovvi, consolidati, metteteci l'aggettivo che volete, alla fine ti crea un problema, ti interroghi e dici: ma com'è che questo fa così? E ha pure l'aria di essere contento, ha pure l'aria di star bene, mentre io mi faccio un mazzo così, accoltello tutti a destra e a sinistra, invece ho lo stress, le pasticche per star bene, le pasticche per dormire, quelle per tirarmi su, quelle per riuscire a tirare su altre cose, tutta una serie di cose, no? Allora, chiaramente, qualche domanda te la poni, evidentemente. Quindi è questo il punto, cioè soltanto attraverso l'azione, attraverso l'esempio, oggi che tu riesci a dare sostanza a quello che dici. E su questo vi racconto un aneddoto che risale a quando insegnavo economia. È stato un periodo in cui insegnavo economia a Perugia ed era un corso ovviamente sfigato oltre ogni dire, perché figuratevi, sociologia e economia, insomma, serviva a mettercelo per motivi ministeriali, e quindi avevo 14 ore di lezione per 500 rotti studenti, una specie di, come dire, fossa dei leoni, diciamo, mettiamola così. Allora, un bel giorno arriva uno degli studenti, erano molto brillanti, devo dire, per certi versi. Arriva uno di questi studenti che era rappresentante dell'anno e mi dice: professore, ma perché lei è qui? Che è una domanda che ha un senso, soprattutto da un punto di vista economico, no? Cioè, qual è il suo guadagno essere qui? Perché 14 ore di lezione alle 7 del pomeriggio, con aula di 500 persone e quindi 500 esami da fare, tutta una serie di rotture di palle collegate che non finiscono più, uno che ragiona in termini economici non lo capisce, no? Ovviamente. Io ho detto: un'ottima domanda, domani le rispondo. E quindi a lezione ho detto: sapete, il vostro collega mi ha chiesto perché sono qui. Ho detto: io sono qui esattamente per dimostrarvi che posso essere qui. che secondo me è più importante essere qui e farvi vedere che qualcuno lavora per niente, perché è convinto che sia importante che voi capiate delle cose, che non intascare un eventuale gettone che tanto comunque l'università non paga, quindi quello, diciamo, è un problema secondario. E ci sono rimasti così, perché non te l'aspetti. Oggi non te l'aspetti. Oggi fare le cose in modo gratuito o comunque non adeguatamente retribuito, secondo me, è uno dei gesti più rivoluzionari possibili. Da questo punto di vista l'università è perfetta, perché con l'adeguatezza della retribuzione siamo lontanissimi, quindi basta essere qui che già stai dando l'esempio. Però comunque al di là di questo ci sono ovviamente modi di fare le cose, eccetera, eccetera, che sostanziano in qualche modo quello che tu dici. Se ti limiti a dirlo e basta, perdi tempo. Quindi, come vedete, bisogna riflettere sul discorso dei valori. I valori non sono così facili da insegnare. I valori sono un gran problema, perché noi non siamo per niente razionali. E questo vale per tutte le comunicazioni. Stavo vedendo l'altra sera The Normal Heart, non so se qualcuno ha avuto... Beh, bella mazzata comunque, non è che... Era, diciamo, un film sulla nascita dell'AIDS, sull'inizio dell'AIDS in America, con Julia Roberts, che era una dottoressa, che parlava con uno dei leader della comunità gay e cercava di fargli capire che avere rapporti sessuali non protetti era più o meno equivalente a suicidarsi. E lui faceva, sì, ma non glielo possiamo dire perché non lo faranno mai. E quello dice, come non lo faranno? Se gli dico che muoiono, la smettono. No, e questo è il punto. Chi di noi, quando gli dicono non fare una cosa perché ti fa male, smette di farla automaticamente? Io insegnavo pure dietistica, ho insegnato più o meno dappertutto, e dicevo loro, ragazzi, che voi siete qui è la prova che non basta fare discorsi razionali, perché se tu vai da uno e dici, guarda, tu devi perdere 35 kg perché sennò c'è un infarto fra 6 mesi, quello, se fosse razionale, direbbe, ok, perdo 35 kg. Non ci dovrebbe essere uno che gli sta alle calcagne per tutto il giorno per convincerlo a perdere questi chili, per salvarsi la sua pelle, non quella del dietologo. Non so se questo è chiaro. Ecco, quindi noi non siamo razionali. Altrimenti sarebbe tutto più semplice. Una noia mortale, però sarebbe più semplice. Allora, non correre perché te schianti contro i lampioni. Se tu sei razionale, hai ragione, non corro. No, tu acceleri. Escono i pacchetti di sigarette con scritto fumare fa male, le fotocopie delle lastre di quelli col tumore ai polmoni, e tu che fai? Una ditta te compra un porta pacchetto di sigarette con sopra una donna nuda, così tu ci metti dentro le sigarette, fumi, guardi la donna nuda e te ne freghi del fatto che ti hanno detto che fumare fa male. Vi sembra un comportamento razionale? Ecco. E penso che possiate moltiplicare questa cosa all'infinito, voglio dire, no? Tutti noi sappiamo benissimo che facciamo cose che non dovremmo fare, parliamo dei rapporti di coppia che non vale manco la pena prenderli in considerazione, ma siamo, come dire, degli esperti, come vedremo, anche grazie a una serie di strumenti sociologici interessanti che ci ha messo, per esempio, a disposizione Pareto, vedremo che questa cosa è comprensibile. Però la questione che viene minata da questi ragionamenti è questa: noi non siamo razionali, siamo anche razionali a volte, manco è detto, se posso essere onesto, ultimamente molto meno. Però comunque invece ci muoviamo sollecitati da altro. Desideri, paure, sensazioni di sfida, moventi inconsci dei quali non abbiamo la più pallida idea, simboli, tutto ci muove, non semplicemente, anzi, ripeto, probabilmente ci muovono molto più i simboli che non i ragionamenti razionali. Vi ricordate le pubblicità di ieri? Non c'era niente di razionale. L'unica pubblicità che io mi ricordo che cercava di essere razionale ha portato al fallimento, che era Telepiù, se no, Tele2, come si chiamava? Quello che diceva, ragazzi, se telefonate con me risparmiate XYZ, che era una comunicazione razionale, perché che altro deve dire uno che vende telefonia, no? Se vieni da me paghi meno, l'unica cosa che ci avrebbe un senso. Mentre invece noi abbiamo, che ci abbiamo? Christian De Sica, quell'altra simpatica, quell'altra buona, quell'altro bello, quell'altro che gioca a pallone, no? Tutta gente che ti dice, beh, ma se ragioni, ovviamente, se no, no. Se ragioni ti chiedi, ma a me che me frega? Del fatto che questi fanno uno sketch in spiaggia dove c'è uno che gioca a pallone, quell'altro che va in giro e fanno le battute, no? Dice, allora, con la telefonia ti preciso che c'entra? Niente. E cercate delle pubblicità dove c'è un messaggio razionale, qualcuno che vi dice fai questo perché ti conviene, perché è meglio, perché rispetto agli altri, perché da solo, per quello che vi pare, ma razionale, non lo trovate. È raro. Anzi, tanto per usare uno sketch che ormai conosco abbastanza bene, se ragioni sulla questione, hai dei problemi. Faccio l'esempio di Cannavaro, che non so, forse ormai non ve lo ricordate più perché è un po' che l'hanno smesso, ma c'è stato un momento in cui Cannavaro era il testimonial di un deodorante. Allora, se tu vuoi essere razionale, la tua questione qual è? Me fanno vedere Cannavaro perché puzza. Vedi? Quindi, se lui usa sto deodorante e puzza come una capra, allora se lo uso io vuol dire che funziona. No, mi facevano vedere Cannavaro perché era il capitano della nazionale. Ma che c'entra col deodorante? Mistero assoluto. Non so se, no? Se siamo d'accordo su questo. Cioè, se tu vuoi essere razionale e ti dici, vabbè, fanno vedere questo. Prima, il testimonial aveva una qualche correlazione con quello che testimoniava. No? Il grande guidatore di macchina che ti parla della macchina, ok, almeno, no? Ma la soubrette che ti parla, che ne so, di una colla siliconata. Non so se avete presente. Saratoga. Ecco. Chi è questo che c'ha quella sotto mano e la chiude dentro una doccia? È un cretino, no? Voglio dire, è un pazzo scatenato. Cioè, dov'è la logica? Non so se mi spiego. Ce ne sono a iosa di esempi, no? Quindi la domanda è questa: se questi spendono fiori di milioni per questi ragazzi, non vorrei che fosse chiaro questo, non è che lo spot se lo inventa uno che stava passando e quindi dice, cioè, c'ho st'idea, buttala. No, questi spendono fior di milioni perché? Perché loro sanno perfettamente che l'essere umano risponde ad altre sollecitazioni che non le sollecitazioni razionali. Per certi versi hanno fatto in modo che questo accadesse, perché il desiderio è molto più facilmente sollecitabile che non la realtà. Il desiderio, tutto sommato, vai tranquillo, se poi devi invece tenere fede a quello che dici, tutto un altro discorso. Però, di fatto, questo ci dice cosa? Che i primi a non credere che l'uomo sia razionale sono quelli che parlano di uomo razionale e che ti dicono che l'uomo è economico, per cui non so se qualcuno ha mai fatto microeconomia, materia che detestavo cordialmente all'università. La microeconomia mi direbbe questo: allora tu prima di andare a fare la spesa te metti lì e dici, allora c'ho 200 euro, botta di vita, ho bisogno di tutte queste cose qui. Dove nella città riesco a ottenere la miglior combinazione possibile di questi oggetti? No? Ecco. Chi di voi fa la spesa così? Esci e compri quello che ti va, che ti serve, in linea di massima. Ecco. Io conosco un mio amico che invece lo fa, però è uno. Posso fare una scienza su uno? No, io non l'ho mai fatto in vita mia. Adesso ultimamente sto cominciando con i benzinari perché è talmente un salasso ogni volta che anche i 5 centesimi fanno la differenza. Però ciò non toglie che non è che parto per andare apposta a piedi 5 centesimi di meno, se mi trovo bene, se no pazienza. Però di fatto la questione è questa: è vero che razionalmente a me converrebbe far sì che io sappia tutti i prezzi dei principali rivenditori di pizza, fighi, merendine, assorbenti, impicci e imbrogli, ma anche se volessi essere razionale in modo un po' più ampio, ma tutto il tempo che io passo a raccogliere questi dati, mi conviene entrare da uno e comprarli. No, non sarà mai sto risparmio stratosferico. Cioè, certo, se compri una macchina paghi 3.000 euro di meno, 10.000 euro di meno, posso pure capirlo. Però anche lì bisogna vedere, no? Non è che per gli stuzzicadenti divento scemo a cercare chi li vende al miglior prezzo. Invece l'economia in linea di massima ragiona così. Chi è questo che ragiona così nella vita normale? Quando? Quindi, come bisognerebbe, no, riportare un po' l'economia a più miti consigli, mettiamola così, che l'economia purtroppo oggi è diventata di fatto un'ideologia. Chi ha voglia di leggere qualcosa in proposito può leggere un libro di Mongardini, che è sempre l'autore del manuale, che si chiama appunto Economia come ideologia, ed è un libro splendido secondo me perché spiega una lunga serie di cose. Oppure può leggere un libro di Serge Latouche, che è uno degli intellettuali francesi più noti oggi come oggi, che si chiama L'invenzione dell'economia, e anche lì, già dal titolo, vi rendete conto che si è un tantino critici rispetto a questa cosa. D'altronde, come dice un altro autore che citeremo a lezione, che si chiama Louis Dumont, l'economia è l'unica scienza che non riesce a spiegare i suoi presupposti. Quindi, da qualche parte è un problema, probabilmente c'è. Per cui, anche qui, non è che vogliamo dire che l'economia sia un'intera non vogliamo dirlo. Però in gran parte le generalizzazioni, anche quelle diciamo più semplicistiche alle quali è stata sottoposta, ne hanno fatto un mostro. No? Perché i primi economisti non erano tanto stupidi da pretendere che l'homo economicus fosse perfettamente coincidente con lui o con me. loro dicevano, allora, l'homo economicus è l'uomo come sarebbe se fosse economico, che è un'altra cosa. Allora, come farebbe l'homo economicus? Farebbe così. Io non sono economicus, come faccio? Facciamo una via di mezzo. Dopodiché, siccome c'è stata una sbornia di potere, una serie di processi che vedremo probabilmente, piano piano gli economisti hanno cominciato a far coincidere questo homo economicus con l'uomo normale. E l'uomo normale con l'homo economicus non c'entra niente. Capite? L'uomo normale è quello che moltiplica le carte di credito per avere più credito alla fine del mese. No, non è quello che lavora con i soldi che ha in tasca, lavora con i soldi che gli daranno, quelli che rimedierà, quelli che gli prestano, quelli che forse vince, eccetera, eccetera, eccetera. Fa i buffi, va dai cravattari, fa un sacco di cose l'uomo normale che non sono economiche. Capite? E perché le fa? Perché il sistema in qualche modo glielo impone o comunque glielo consiglia caldamente. Non so se vi ricordate le pubblicità delle carte di credito. Pare che pagano loro, mi fanno una rabbia che li denuncerei ogni volta se non fosse una cosa lunga. Ma quando tu mi dici per certe cose non hanno prezzo, per il resto ci pensa Visa o Mastercard o chi diavolo. Che cosa diavolo dovrebbe significare? Cioè che mi danno loro i soldi per farle? No, i soldi sono miei. Quindi di che parliamo? Tutto il resto ci penso io. Tu mi dai solo un pezzo di carta e un pezzo di plastica che mi permette di spendere senza portarmi dietro i sacchi di banconote come zio Paperone, ma poi? So se avete realizzato la cosa, no? Carte di credito, fidi, prestiti, tutta un'altra serie di strumenti che sono cosa? Credito al consumo. Perché? Perché la gente non ce l'ha più i soldi. Tocca che se li inventa in qualche modo. E c'è sempre qualcuno che ovviamente, no? Ti dà il permesso di farlo, fino alla crisi del 2008, quando tutti questi qualcuno improvvisamente si sono accorti di aver fatto una grossa stupidaggine, che ancora paghiamo, ma comunque questo lasciamo un attimo da parte. Allora, domande su quanto ho detto finora? Prego.
Lei ha portato una serie di esempi a partire dalla ragazza palestinese a confronto con la
Pakistana,
a confronto con il maschilismo della, della società, fino ad arrivare al, al discorso della comunità scientifica che si distacca dal discorso dell'entropia, per quindi parlare della fondazione di un pensiero autocritico da parte nostra. Mm-hmm. Ma non crede che per fare una cosa del genere ci sia, sia necessaria di fondo una cultura predisposta a, ad avere un pensiero autocritico e che quindi l'Italia non sia una di queste nazioni?
Ma no, se devo dire la verità no. Nel senso che appunto la cultura è molto più diversificata e variegata di quanto non sembri. In Italia ci sono delle associazioni, delle scuole di pensiero, dei fenomeni culturali che sono all'avanguardia rispetto al resto del mondo. Li conosciamo meno perché appunto essendo positivi non te ne parla nessuno. Ma tra l'altro spezzo una lancia anche per la nostra povera università. Tutti ovviamente ci dicono, non so se avete pensato a questa cosa, no? Da una parte c'è un continuo de profundis per il fatto che l'università italiana è un disastro, nepotismi, per carità, che non mancano evidentemente, no? Poi dall'altra parte invece c'è il problema dei cervelli in fuga. Quando andiamo all'estero tutti lo vogliamo fare quel piccolo passaggio intermedio. Se quando andiamo all'estero siamo bravissimi, l'università tanto male non va. Non so se avete capito, l'avete pensata sta cosa. Però se quando studiamo qui e poi andiamo fuori tutti fanno a cazzotti per assumerci, tanto male non andiamo. È che noi tendiamo a guardarci male e quello è un problema che credo faccia parte dello spirito italico, che è uno spirito un po' complicato oggettivamente, ma noi tendiamo a ritenere che gli altri siano sempre meglio di noi contro la storia, perché tenete presente che vabbè, io ho un po' di sano campanilismo romano, ma voglio dire, nelle metropoli, le metropoli sono le città con più di 1 milione di abitanti, o perlomeno lo erano fino a poco fa, ormai siamo oltre 10 milioni perché sono cresciute un tantino, ma l'unica metropoli dell'antichità è stata Roma, poi è arrivata Londra nel 1820, quindi c'è stato un po' prima di rimettersi un attimo in sesto. E da quando, a parte appunto il problema dell'impero romano che continua ad essere sorgente di una serie di come dire, stimoli che mettono in forma la nostra società, l'Italia è sempre stata il crogiolo della cultura occidentale. Non so se l'ho detto a voi, non credo. Sapete da dove deriva il termine turista? Vedete? Turista deriva da tour, che era il Grand Tour, che era il premio che veniva dato ai giovani delle alte sfere della nobiltà di tutta Europa per passare 6 mesi in Italia. Perché tutta la cultura occidentale si rendeva perfettamente conto che se volevi essere colto, dovevi venire qui. Perché era qui la cultura. Voi andate in tutti quanti i musei del mondo, ormai, e trovate le vedute di Gaeta, le vedute di Capri, le rovine di Roma. Perché? Perché tutti i pittori di tutto il mondo venivano a studiare qui. L'abbiamo fatta noi la cultura occidentale, in larga misura. Perché noi siamo stati il crocevia. E questo dovrebbe in qualche modo farvi riflettere, se c'è qualcuno fra di voi che è convinto che noi siamo una razza particolare e speciale. Ecco, sarebbe ora che ci ripensasse, subito. Non so se avete mai sentito Figli di Annibale, degli Alma Megretta. Sarebbe il caso che la sentiste. Quella che dice, ma se quando è venuto giù Annibale in 30 anni è riuscito a fare una commistione di semi che non finiva più, perché c'erano gli africani che andavano con le italiane, che andavano con quelli che c'erano. E poi sono venuti anche gli americani e sono rimasti anche loro e ci siamo contaminati. Che c'è di puro in noi? Noi non siamo puri da mai, ragazzi. Noi qui abbiamo visto, dai vichinghi agli unni, tutti. Cioè, tutte le razze di tutto il pianeta sono venute qui. Ci hanno fondato le città, ci hanno fondato gli imperi, ci sono fallite. Pensate agli arabi, pensate ai normanni, pensate ai vichinghi, pensate agli unni, pensate ai longobardi, gli spagnoli, i tedeschi. Tutti sono venuti in Italia. Quindi l'Italia non ha altro che il suo essere Italia come segno distintivo, e anzi dovremmo farne una bandiera del fatto che noi siamo riusciti a influenzare tutte le altre culture. Magari dovremmo anche farci un mea culpa, perché visto quello che è venuto fuori alla fine, magari potevamo lavorare meglio, però, no? Come dice Woody Allen, non perdonerò mai agli italiani di aver inventato le banche, abbiamo inventato pure quelle. Quindi nella gran parte dei casi uno potrebbe avere un moto di orgoglio per certi versi, magari anche rabbioso, ma di orgoglio. Invece noi tendiamo a pensare che gli altri sono molto meglio di noi, e non è così. Diciamo che siamo diversi, diciamo che siamo oggi come oggi forse stanchi, ma è questa stanchezza che io vorrei, come dire, mitigare, no? È questa stanchezza che vorrei in qualche modo volgere a qualcosa di meglio, perché noi tutto sommato avremmo gli strumenti per esserlo. Se decido di inserire un saggio nel programma, probabilmente ne parliamo, altrimenti poi eventualmente ne discutiamo in qualche altra occasione. Però comunque, ecco, credo che tutto sommato quello sarà, sarebbe opportuno capirlo, come si dice.
Siamo principali fautori e principali responsabili e le principali vittime della crisi. A livello
fermati, per carità.
A livello bellico non interveniamo se non intervengono gli altri.
A livello bellico, lascialo perdere, non è mai stato il nostro forte. A livello bellico mettiamolo via, perché non è il caso.
A livello normativo, se le norme non sono di derivanza parlamentare europea, noi non le assorbiamo. In primis la normativa sulla
Dunque, tieni presente che le norme le abbiamo fatte noi. Quindi potrebbe essere comprensibile che nel luogo dove sono state inventate ci siano quelli, i legulei peggiori per riuscire a fare i sofismi, e da quel punto di vista saremmo perfetti. Però con la questione economica noi c'entriamo poco e niente. È colpa degli Stati Uniti, ormai riconosciuto, acclarato, perché c'è stato tutto il famoso problema dei mutui subprime e tutta una serie di cose che ha originato la questione. Noi, paradossalmente, siamo quelli che hanno sofferto meno della crisi. Perché siccome la nostra economia non è moderna, avevamo un sistema bancario estremamente medievale, come diceva Tremonti ai tempi, abbiamo avuto tutta una serie, cioè abbiamo un pubblico, una popolazione che non usa gli strumenti digitali, che continua a mettere i soldi sotto il materasso da qualche altra parte ma non li porta in banca. Ringraziando Dio, con questo siamo riusciti a limitare la questione, poi ovviamente è arrivata perché era un po' troppo impegnativa. Però il punto di vista della totale nostra incapacità, devi rivederlo, perché non è vero. Noi abbiamo creato una serie di strumenti di comprensione per l'economia, quindi anche per l'economia liberista, che non si immaginavano minimamente. I distretti sono un nostro carattere precipuo, unico in qualche misura, e rientrano in una complessità culturale che nelle altre nazioni non c'è. E sono stati per anni visti come una soluzione intelligente ai problemi dell'economia. Poi è arrivata la globalizzazione, ma anche con quella stanno continuando a sopravvivere, quindi aspetto a sentire che dirà The Economist nella prossima survey sull'Italia, perché lì è sempre divertente sentirli. Però ecco, cercate di modificarlo questo discorso. Abbiamo tanti difetti, per carità, assolutamente, ma avremmo anche tanti pregi se riuscissimo a metterli un po' meglio in evidenza, a rifletterci sopra un pochino, a fare quella famosa autocritica di cui parlavo. C'è molto da fare e dovreste farlo voi, perché io francamente mi sarei anche un po' rotto le palle, se devo dire. Comunque, diciamo, la parte mia l'ho fatta, però sarebbe opportuno che ragionaste in quest'ottica, ok? Come c'ero arrivato a questa cosa? A parte la tua domanda? Questo è il problema del fare lezione a braccio, ogni tanto te perdi, come si dice. Vabbè, allora, ad ogni modo, altre domande su quello che abbiamo detto finora, così esco dalla... Oh, l'ho visto il braccio a sto giro. Lì mi sa che non ci arrivo, però, vediamo. Facciamo i chilometri con sta cosa. La prossima volta viene lei, però.
Vabbè. Arriva. E, prima lei ha detto del problema della sicurezza, no?
Mm-hmm.
Ma letteralmente sicurezza significa sine cura, quindi senza preoccupazioni.
Appunto.
Però se cioè, la sicurezza è quella che i totalitarismi cercavano di infondere nelle popolazioni, quindi se comunque la gente non ha preoccupazioni, quindi è sicura di quello che gli viene detto, comunque c'è una sorta di manipolazione, quindi perché la sicurezza è una cosa che bisogna ritrovare, perché non bisogna più essere insicuri?
Dunque, purtroppo è l'assunto di fondo che è errato, nel senso che è vero che i totalitarismi ci hanno provato, ma sono falliti tutti, non è un caso. Cioè, il totalitarismo nel momento in cui... Aspetti che... Ecco. No, lo so, ci abbiamo pure i coni d'ombra, se Dio vuole. Allora, dicevo, il momento in cui il totalitarismo crede di creare la sicurezza attraverso... Le saluto a casa. Ecco, forse. Dico, il momento in cui il totalitarismo crede di creare la sicurezza col presidio del territorio, gli strumenti, la propaganda e tutto quanto, di fatto fallisce. Ora, quindi, dov'è la cosa interessante che ha detto però la vostra collega? Perché non l'insicurezza? Anche lì è un problema di et. Allora, noi abbiamo pompato moltissimo il discorso della sicurezza, anche in modo strumentale, perché di fatto la paura è uno strumento di dominio abbastanza efficace, la paura ti spinge a fare quello che si chiama il famoso trade-off, ti cedo dei diritti purché tu mi proteggano, che è il famoso Patriot Act recente degli Stati Uniti, è l'ultimo esempio della questione. Però questo accento sulla sicurezza ovviamente ha messo in cattivissima luce l'insicurezza, laddove l'insicurezza è un fattore fondante del nostro esistere. Quindi un altro dei compiti ai quali bisognerebbe darsi è esattamente questo, ovvero sia ribilanciare sicurezza e insicurezza, proclamare che la sicurezza totale non esiste. La sicurezza totale è un'illusione con cui appunto vengono poi contrabbandati tutta una serie di discorsi alternativi. La sicurezza è una, come dire, una meta ideale per certi versi, no? Però non è realistico pensare che si possa creare un luogo, una società, un gruppo, un posto, no? Saprete che esistono le famose gated communities ultimamente, che sono questi luoghi tipo Loggiata a Roma, dove ci sono le barriere fuori, le sorveglianze, i sacchetti di sabbia, le cose, no? Ecco, quelli che vanno lì si sentono protetti, poi dopo quando stanno dentro invece si sparano, però insomma in linea di massima. Questa sbornia di controllo, questa sbornia di controllo tecnologico anche per molti versi, genera anche lì una serie di aspettative che non è in grado di soddisfare, perché comunque la vita esorbita qualunque nostro tentativo di controllo. Allora forse sarebbe il caso di tentare di controllare un po' meno, perché noi col controllo siamo arrivati dove non si può andare oltre fondamentalmente. Abbiamo tentato di creare una società amministrata, abbiamo creato dei mostri ecologici, abbiamo fatto dei disastri a livello mondiale incredibili con l'idea di poter intervenire impunemente negli equilibri del mondo, e ci troviamo nella situazione in cui ci troviamo. Perché se questo è l'esito dell'ideologia e del discorso del controllo, forse è il caso di cominciare a pensare a un discorso diverso, perché questo non funziona. Quindi uno degli scopi del libro di Morin è esattamente tornare a fare i conti con l'incertezza e riuscire a valutarla come una risorsa e non come una minaccia. Di fatto oggi però è vista come una minaccia. Il vostro stesso comportamento spesso e volentieri è segno di questo discorso. Vi faccio un esempio di vita vissuta. Noi andavamo all'università e non sapevamo niente. Quando andavamo all'università noi, solo per riuscire a trovare dove era un professore era un'avventura, perché non c'era scritto da nessuna parte, nessuno ti diceva un tubo. E quindi eravamo, come dire, regolarmente disponibili a scovare l'aura, a trovare l'orario, sapere quando sarebbe andata a finire una cosa, insomma era abbastanza normale. Ci sono dei vostri colleghi che mi scrivono la sera per sapere la mattina dopo dove sarà l'aula d'esame. Che a me francamente io non lo so, nel senso che me lo diranno quando arrivo, quindi non, è un problema che non mi pongo, ma qualcuno me lo chiede. Capite? E per me è quasi inimmaginabile, cioè, ma devo metterli a fare uno sforzo, cioè, come mai qualcuno ha questa ansia di sapere prima le cose? E questa è una declinazione dell'ansia del controllo. Lo sai prima, arrivi preparato. Ma la vita non funziona così, ragazzi. Qui può pure capitare, e vi invito ogni tanto, se vi capita, a fare due chiacchiere con altre università, con colleghi di altre università, per scoprire come sono le università dove non vi dicono le cose, perché qui, come dire, vi trattiamo anche troppo bene per quanto mi riguarda. Però, di fatto, quando poi si esce da qui, non ve le danno le informazioni, anche perché spesso e volentieri non ce l'hanno. Che l'idea che le vabbè, oggi finiamola così e buonanotte. La nascita la cominciamo la settimana, giovedì. Non so se ci avete mai pensato, ma cos'è che giustifica l'idea di controllo? Cioè, la mia aspirazione a controllare qualcosa, cosa presuppone come passaggio precedente? No, non Paolo, da un punto di vista di, come dire, logistica, di possibilità. Cioè, io controllo qualcosa quando la conosco. Devo prima poterla conoscere perfettamente per poi controllarla e farle fare quello che voglio. Ecco, è il problema esattamente lì, perché noi non le conosciamo le cose. Noi facciamo come se le conoscessimo, ma di fatto non le conosciamo. Non le conosciamo un po' perché il sapere scientifico ha delle sue aporie che vedremo e quindi non è assolutamente in grado di descrivermi tutta la realtà, ma mi descrive solo quella che riesce a descrivere facendo una piccola tautologia. E non le sappiamo anche perché le informazioni, anche fossero disponibili, non è detto che vengano accettate, come dicevamo prima. Non è detto che la ragione sia tale da permettermi di approfittare di tutte le informazioni disponibili. E qui vi faccio un esempio che forse avrete sentito nominare, il Vaillant. Allora, il Vaillant cos'è? È questa diga che è ancora lì, per chi volesse andarla a vedere, è uno dei più grossi disastri della storia moderna italiana. Non perché si sia rotta la diga, no, uno se la prende con, dice, questi stili, il progresso, gli interventi, no, la diga sta lì, è perfetta, è che è il lago che è uscito. E voi direte, come ha fatto a uscire il lago? Ecco perché quei fenomeni che hanno fatto la diga del Vaillant l'hanno fatta chiudendo una valle sulla quale si affaccia un monte che si chiama Monte Toc. Nel dialetto locale, Toc vuol dire marcio. Se tu sei una persona intelligente, quando ti dicono che un monte si chiama Monte Marcio, un minimo di dubbio ti viene se è il caso di piantarglici un lago sotto, no? Perché se quello già è marcio di suo, una volta che io ci pianto un lago, il lago probabilmente finisce di marcirlo. Però quello è il sapere tradizionale. Quelli sono i contadini, sono i pastori che dicono Monte Marcio. Che c'entra il geologo? Il geologo sa ben di più. Quindi svaluta il sapere del contadino, svaluta il sapere del montanaro. Siccome è comodo avere una diga in quella zona perché ci sono tanti fondi, c'è tante questioni politiche utili, fa la diga e il monte casca dentro il lago e il lago esce e stermina migliaia di persone. Quindi, come vedete, sapere le cose non vuol dire poi comportarsi di conseguenza. Qui ci sono tutta una serie di snodi delle catene decisionali che sarebbe ora cominciaste a contemplare. Non è detto che quelli che sanno agiscano nel modo migliore che sarebbe dettato dal sapere, perché c'è in gioco molto di più. Ci sono in gioco le loro posizioni di potere, ci sono in gioco dei guadagni economici, ci sono in gioco dei patteggiamenti a vari livelli, c'è in gioco una tale montagna di cose che la verità, seppure esistesse, su questo credo abbiate capito che c'è da discutere parecchio, ma se anche esistesse non vorrebbe assolutamente dire che noi ci conformeremmo ad essa. Quella era l'illusione della modernità nel suo momento più alto, Marx. Tanto per prendere un autore, di cosa era convinto? Che una volta che avesse spiegato agli operai come stavano le cose, questi non avrebbero potuto far altro che fare la rivoluzione. La rivoluzione ha avuto luogo dove? Nell'unico posto dove non c'erano gli operai, in Russia. Quindi, come vedete, no? C'è da pensarci. È un po' quello che vi dicevo prima. Se io ti dico che ti fa male fare una cosa, tu smetti? No, perché noi non ragioniamo così. Noi ragioniamo sull'opportunità, sulla convenienza, sulla voglia, sulla fantasia, sulle nostre ubbie. Ragioniamo su una miriade di livelli che con la verità hanno poco a che fare, anzi rompe anche un attimo le palle questa verità. Perché sembra, come dire, imporsi, no? Sembra che ci abbia un qualche titolo a essere seguita più di altre cose. Ma tenete presente che San Tommaso e c'aveva davanti Dio, figuriamoci, no? Che cosa dovremmo dire? Quindi, capite che il problema non è tanto quanto sappiamo, ma il problema sta nel come prendiamo le decisioni, nella nostra consapevolezza dei riflessi di quello che facciamo, che è piuttosto, come dire, appannata, mettiamolo così, no? Vi dicevo ieri l'ecologia dell'azione di Morin, che vuol dire? Vuol dire che noi agiamo e non abbiamo idea di quello che succederà dopo. I famosi poteri forti, no? Quelli che dovrebbero aver fatto i complotti da millenni. Prendete quegli idioti che hanno trivellato la piattaforma nel Mar dei Sargassi. Vi ricordate? Darkwater Horizon, una delle più grosse catastrofi ambientali degli ultimi anni. Quella che si è rotta a 3,5 km sotto. Allora, questi imbecilli non solo fanno una trivellazione con so quanti chilometri d'acqua sopra e quanti chilometri di profondità sotto, ma non contemplano la possibilità che si rompa. Questa è la nostra intelligenza. Non so se è chiara questa cosa. Tu fai questa cosa, non ti pone il problema che faccio se per caso si sfascia qualcosa, come lo fermo? No, abbiamo distrutto praticamente l'ecosistema del Mar dei Sargassi ad oggi, perché tutto quello che hanno fatto per metterci una pezza poi si è rivelato essere peggio di quello che era prima. Quindi insomma abbiamo al nostro arco tutta una serie di cose di cui andare ben fieri, però è il modello di pensiero che è importante. Tu puoi intraprendere un'operazione così rischiosa per un intero sistema ecologico senza porti il problema di che faccio se va male, che devi pensarci mentre escono milioni e milioni di barili di petrolio senza modo di fermarli in alcun modo, e tu sei là fuori che ti chiedi adesso che faccio? Ma te dovrei passare per le armi o no? Per quanto sei fesso. E mi sto tenendo abbastanza sull'aggettivazione perché lì c'è ben peggio. Ma è questo che facciamo noi. Noi facciamo la diga sul Nilo e ci dimentichiamo che le piene del Nilo sono quelle che rendono tutto il territorio dell'Egitto fertile, per cui l'Egitto non produce più niente a livello di agricoltura perché il limo sta tutto fermo dentro la diga. Questi siamo noi. Quindi prima di pensare che si possa fare chissà che perché l'uomo è intelligente, mettiamoci una bella pezza sulla questione. L'uomo non è intelligente, spesso e volentieri, a volte è geniale, ma nella gran parte dei casi è un perfetto idiota. E sarebbe ora che cominciassimo a farci i conti con questa cosa, perché tu sei un perfetto idiota che ha in mano degli strumenti che sono terrificanti. Tutti si chiedono, vabbè, ma tanto quando tu fai ragionamenti sul fatto che non siamo in un momento particolarmente felice perché abbiamo, no, il destino del pianeta in bilico, è tutta una serie di cose, e tutti dicono vabbè, ma ce la siamo sempre cavata. Un par de palle, se mi permettete il francesismo, perché noi a un tipo di situazione come questa non ci siamo mai arrivati, perché prima eravamo fessi localizzati, quindi distruggevamo la foresta, distruggevamo l'occasionale riserva, distruggevamo qualcosa, ma lì finiva. Noi oggi siamo in grado di distruggere tutto, quello è il punto. Noi oggi abbiamo gli strumenti per creare delle perturbazioni che vanno ben oltre la nostra capacità di intervento successiva, perché le conseguenze di quello che abbiamo in mano non le sappiamo neanche. Ma pensate soltanto al problema delle scorie dell'uranio. So chi di voi è al corrente della faccenda, sarebbe carino saperlo, visto che ci convivremo per i prossimi millenni, quindi no? Allora, abbiamo fatto le centrali nucleari, nessuno si è posto il problema di dove mettiamo le scorie quando sono invecchiate e non servono più. Che era un problema che magari poteva essere interessante, no? Perché poi finiscono e tu te trovi con tonnellate e tonnellate di materiali devastanti ancora, che non ti servono più perché nei processi della centrale non sono più utili, ma non sai dove metterle. E quindi che fai? Fai buchi per terra, li metti dentro i cosi, senza tenere presente che li stai facendo dove? Su un sito dove ci sono i terremoti. Ma sai, più stronzi di così, cioè se riesce a essere, vi chiedo. Manco se t'applichi, prendete Fukushima, tanto per dirne una, non era un problema di stoccaggio, ma hanno fatto una centrale nucleare dove? Su una delle faglie peggiori del Pacifico. Vi sembra razionale? questo. Basta cominciare a farsi due conti su quello che leggete, per questo vi dico, leggete qualcosina, perché quello che leggete non può non farvi pensare che sarebbe ora di riequilibrare un tantino le cose, perché così non andiamo da nessuna parte. Anzi, andiamo a picco probabilmente, ma vabbè, quello diciamo che è un discorso ulteriore che tendo a non fare, perché continuo a essere ottimista, nonostante tutto, è una questione di tigna, ma insomma, ad ogni modo, può darsi. Però, capito, non affidatevi troppo. D'altronde, Einstein, che non era proprio l'ultimo idiota del giro, cosa diceva? È assurdo pretendere di risolvere un problema con lo stesso pensiero che l'ha generato. Quindi, quando oggi noi facciamo i conti con i problemi della scienza e diciamo li risolverà la scienza, stiamo dicendo una fesseria, lo sapeva anche lo scienziato. Non è lì, non è la scienza che è in grado di farlo, perché la scienza nella grandissima parte dei casi brancola come noi, non sa dove va. La grandissima parte delle riscoperte scientifiche significative sono avvenute per caso. Andatevi a prendere un libro qualunque di storia delle scoperte scientifiche e scoprirete che i raggi X l'ha inventato Röntgen, che a un certo punto ha cominciato a illuminare le cose a casaccio e gli se ne è illuminata una, così. Non sapeva perché, non sapeva per come, non sapeva quali ragioni. Poi ha detto, oh cazzo, che succede qui? E ha cominciato a capirci qualcosa, ma non ne aveva idea. La penicillina era una coltura che era andata male perché qualcuno se l'era scordata fuori dal frigorifero. Voglio dire, questo è. L'idea dello scienziato, quello col camice bianco e gli occhiali che se leva regolarmente per farti capire quanto è figo e quanto è disposto ad aprirsi con te, la gran parte delle volte non sa quello che fa. Quelli che hanno fatto il progetto Manhattan, sappiamo cos'è il progetto Manhattan? Voglio uscire, fatemi scappare. Il progetto, ma non giocate manco a Civilization. Niente. Ragazzi, fate qualcosa. Il progetto Manhattan è la scoperta della bomba atomica. È uno dei, come dire, lo leggete in tutti i gialli d'azione, la storia, Impeach, Imbrogli, Oppenheimer, Chicago, quello che vi pare. Insomma, ad ogni modo, quelli che hanno inventato la bomba atomica sono o impazziti o si sono suicidati quasi tutti dopo, quando hanno capito che avevano fatto. Dopo. So se questa cosa è chiara. Dopo. Noi le cose le capiamo dopo. E la bomba atomica, capirla dopo, è un problema. Perché la bomba atomica è tanta roba. Capite? Quindi questo è il quantum. Cominciamo a ragionare sull'essere umano come una specie che attraverso una serie di botte di culo, mettiamolo così, è riuscita ad arrivare dov'è, ma non sicuramente perché era la migliore sul pianeta. Quindi anche lì ci sarebbe a discutere tutta una serie di cose con gli animali, ma vabbè, quelle le evitiamo per il momento. Però comunque siamo qui e vorremmo rimanerci, visto che siamo quelli che al momento fanno parte della specie umana, è una nostra, no? Legittima ambizione rimanere qui finché si può. Però, ecco, non è così ovvio che ci si rimanga attraverso gli strumenti che ci hanno portato qui, perché quegli strumenti oggi dimostrano di essere estremamente difettosi, estremamente parziali ed estremamente pericolosi. Salve. Ok? Ci vediamo giovedì alle 3:00.